buongiorno. Buongiorno e buon venerdì a tutte e tutti, sono le 7 di venerdì 10 luglio 2026, siamo arrivati alla fine di questa prima settimana di Summertime, siete sulle frequenze di Radio Popolare e io sono Chiara Manetti. Abbiamo una mattinata densa di approfondimenti, a partire dalle 8 apriremo una pagina di memoria e di presente fondamentale per il nostro territorio. Ricorrono i 50 anni del disastro di Seveso, la nube tossica di diossina della Icmesa che il 10 luglio del 76 cambiò per sempre la percezione dell'ambiente in Italia e non solo. La giornata di commemorazioni ufficiali che vedrà anche la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e lo faremo attraverso storie, testimonianze e audio d'epoca. Alle 8.35 ci sposteremo a Parigi per capire cosa è successo nella notte dopo il quarto di finale dei mondiali di calcio tra Francia e Marocco, una sfida che vede colonizzatori contro colonizzati e che incrocia sport e tensioni sociali nelle banlieue parigine. Poi commenteremo i nuovi dati dell'INPS sul lavoro femminile, il divario pensionistico e dalle 9 spazio al nostro microfono aperto. Come sempre parleremo di una nuova forma di impatto sul territorio, i data center, grandi infrastrutture digitali che consumano risorse idriche ed energetiche paragonabili a quelle di intere città e chiederemo a voi come sia possibile bilanciare il bisogno di tecnologia e la tutela dell'ambiente e dei territori. Prima di tutto però andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani in edicola stamattina. Partiamo questa mattina da Avvenire che titola "Negoziato esplosivo, lo stretto di Hormuz torna al centro del confronto Stati Uniti-Iran, prova di forza di Trump per convincere a suon di missili Teheran a lasciare libero il passaggio di tutte le navi". Poi Avvenire, oltre a fare questo riferimento a Hormuz, parla anche del vertice a Wolfsburg, oltre 100.000 operai a rischio, il paradiso Volkswagen diventa l'inferno della crisi, altissima tensione alla Volkswagen per i drastici piani di ristrutturazione con pesanti tagli nei prossimi anni. Ieri a Wolfsburg si è tenuto fino a tarda sera un complicato consiglio di sorveglianza preceduto da una riunione dei vertici del gruppo, al centro i piani dell'amministratore delegato Oliver Blum. La giornata si è aperta con le indiscrezioni del settimanale Der Spiegel e del tabloid Bild. Si parla di tagli che possono arrivare fino a 120.000 dipendenti. Avvenire fa anche un editoriale molto interessante di Glauco Giostra che si intitola "La vergogna dietro le sbarre, ancora un suicidio penitenziario, reparti chiusi dall'autorità giudiziaria per gravissime carenze igienico-sanitarie e strutturali, provvedimenti dell'amministrazione penitenziaria che autorizzano a far dormire i detenuti in terra". Passiamo invece adesso a Repubblica, che apre anch'essa con la questione di Hormuz. I raid chiudono Hormuz, gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran bloccano lo stretto, aumenta il gas, petrolio in altalena, spese per l'energia, l'Unione Europea si spacca sugli eurobond, il Cremlino accusa Trump sui Patriot a Kiev. Repubblica stamattina ha una prima pagina molto simile a quella del Corriere, che poi insomma prenderemo tra pochissimo. Parla nell'articolo di spalla del rapporto INPS in pensione più tardi e salari più bassi, e poi fa un riferimento al vertice NATO un po' laterale, diciamo, e scrive: "Erdogan regala una pistola ai leader, Meloni protocollata a Palazzo Chigi". E su questa cosa, su questo tema della pistola, ci ritorno con il caffè di Massimo Grammellini di questa sera del Corriere, che torna appunto su questo regalo insolito di Erdogan a tutti i leader. Gramellini scrive: peccato che l'onorevole Pozzolo non sia ancora un leader, altrimenti ci saremmo divertiti un sacco. Una pistola dunque con il nome e il cognome del destinatario incisi sopra, così da impedirgli di esercitare la nobile arte del riciclo. Un'arma alla fine di un vertice dedicato alle armi, al sapore di una dichiarazione di intenti, basta moine da diplomatici, d'ora in poi tratteremo con la pistola sul tavolo. Fa un certo effetto, o almeno l'ha fatto, a un europeo decadente e smidollato come il britannico Starmer, non a caso prossimo alla giubilazione, che ha lasciato il regalo in Turchia. Poi rimaniamo sul. Allora, in realtà adesso facciamo un passaggio tra un po' di giornali su un tema di cui abbiamo parlato molto in queste mattine di summertime di rassegna stampa, e cioè il caso che vede protagonista Sigfrido Ranucci. Passiamo al Domani, infatti, che con un pezzo firmato da Enrica Riera e Nello Trocchia. Ci parla di questa insomma situazione che insomma è un po' complessa. Allora, il Domani scrive: anche Ranucci intercettato, ecco il sondaggio di La Vitola. Al telefono controllato per questioni di sicurezza, rivela un deputato del Movimento 5 Stelle dubbi sul movente. Il presunto mandante aveva preparato 21 domande per la scalata politica dell'amico. Enrica Riera e Nello Trocchia scrivono: sull'attentato del 16 ottobre scorso a Pomezia, il giornalista di Report Sigfrido Ranucci ha sempre insistito su una pista, quella riguardante i cantieri navali di Adria in Veneto, in passato oggetto di una serie di inchieste giornalistiche della trasmissione di Rai 3. Una convinzione, quella del conduttore, radicata fin dall'origine del procedimento penale che lo vede persona offesa, prova ne è una sua conversazione col parlamentare del Movimento 5 Stelle, Dario Carotenuto. È il 24 aprile scorso, quando Ranucci e Carotenuto si sentono, il giornalista spiega al parlamentare le ragioni per cui ritiene che la bomba sia collegata alla vicenda dei cantieri e anche alla politica, nonché a un esponente di Fratelli d'Italia. La pista dei cantieri, quella dei clan e della camorra, è stata battuta con grande rigore dagli inquirenti, poi, in assenza di evidenze, abbandonata. La bomba sotto casa di Ranucci l'avrebbe piazzata il comando dell'agro Nolano su mandato del faccendiere, pluricondannato e responsabile del Cefalù Bistrò a Roma, Walter La Vitola. Poi il pezzo prosegue: ma nonostante il materiale raccolto e il lavoro di indagine per Sigfrido Ranucci, c'è solo una direzione. Per me si tratta dei cantieri, ha ribadito anche ieri il giornalista a Domani. Magistrati e carabinieri nei giorni scorsi hanno sequestrato al faccendiere 3 cellulari, 2 pendrive e 7 pagine di appunti manoscritti, scusatemi. Non è ancora noto il contenuto, di certo però di 7 pagine e anche il sondaggio di cui parla da qualche giorno e che La Vitola, come scritto da diverse testate, aveva fatto preparare per vagliare l'idea di Ranucci, leader del campo largo. Questo giornale ha letto il sondaggio, la versione integrale è sul sito del Domani. Le domande sono 21. Qualora si tenessero le primarie, i candidati principali fossero la segretaria del PD Elly Schlein e il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, per chi dei due orienterebbe il suo voto? Chiede questo sondaggio. E infine, la domanda numero 9, forse la più importante: pensando ai giornalisti televisivi e ai conduttori dei programmi di approfondimento in Italia, quali sono i primi nomi che le vengono in mente? E insomma, Domani conclude con: al momento non è dato sapere cosa abbia potuto spingere il presunto mandante La Vitola a far piazzare la bomba sotto l'abitazione di Ranucci. Questo insomma rappresenta ancora un mistero. Da qui passiamo sempre rispetto a questa questione al Corriere, perché il Corriere intervista proprio Sigfrido Ranucci. L'articolo titola: ho ricevuto richieste ma non mi candido, ci diede qualche dritta, lo aiutai sul carbon credit. Insomma, Ranucci voleva entrare in politica, chiede Ilaria Sacchettoni. Balle, non ho mai voluto. La Vitola non aveva bisogno che lo scoraggiassi, sapeva bene che non mi sarei candidato. Penso che la pista più sensata sia quella relativa al servizio che ha riguardato la società Cantiere Navale Vittoria, Insomma, Ranucci continua a ripetere questa, insomma, questa ipotesi, e la giornalista gli chiede: tutti la corteggiano, quindi corteggiano Report. Ed è vero che con un viatico di La Vitola si otteneva il servizio di Report o almeno una linea più soft? Le cose stanno davvero così? E lui risponde: è l'illazione che più mi fa male. Ranucci può avere degli amici, Report no. Si ripassino le nostre puntate. Quindi questa questione, insomma, continua ad essere anche, tra l'altro, sulle prime pagine dei giornali di destra. Giornalisti, sondaggi e trame. Chi voleva Ranucci Premier, scrive il giornale. Da Rai a Tele Vitola, Viale Mazzini non blocca Ranucci. Domenica, salvo svolte nelle indagini, la replica di Report andrà in onda nonostante le ombre sulla bomba. FD, Fratelli d'Italia protesta. I progressisti mollano Sigfrido. A proposito di politica italiana, vi volevo segnalare, in realtà, perché abbiamo pochissimo tempo ancora, un'intervista che c'è su Repubblica ad Angelo Bonelli, a pagina 17, ma soprattutto l'intervista che c'è sul Domani a Nicola Fratoianni, che intervistato da Daniela Preziosi, risponde a un po' di domande, insomma, su questo campo largo, su quali sono i temi che condividono e quali invece che non su, insomma, quali sono i temi che invece distanziano i leader del campo largo. Daniela Preziosi chiede a Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana e coportavoce di Alleanza Verdi e Sinistra che mediazione può esserci fra chi vuole aiutare l'Ucraina anche militarmente a resistere alla Russia e chi no, come voi e Movimento 5 Stelle. Lui risponde: tutti vogliamo che finisca questo macello che sta cancellando una generazione di ucraini e di russi a causa di un'invasione criminale. Sì, penso che possano esistere dei punti di equilibrio, c'è stata un'evoluzione. Oggi la consapevolezza della necessità di una soluzione diplomatica è più generale. Il punto di equilibrio può essere una proposta in grado di assumere diverse sensibilità oppure una regola per sciogliere il nodo quando si presentano elementi di divergenza. Va ammesso che ad oggi c'è una differenza significativa con il Partito Democratico, ma troveremo sicuramente scusatemi, mi sono persa la finale, una convergenza, esatto. Poi vi volevo segnalare un articolo molto divertente che non faccio in tempo a leggere su Repubblica. Si parla sempre di politica, ma di politica britannica. Perché in Regno Unito c'è questo uomo spazzatura che si candida per battere Farage, il comico Count Beanface, scrive Antonello Guerrera da Londra, a Clacton contro il leader di Reform UK per le suppletive disertate dai partiti principali. L'uomo spazzatura perché si presenta proprio vestito con una sorta di cestino in testa. Vi volevo fare ancora una segnalazione molto, molto breve. Sul manifesto si parla della situazione in Cisgiordania a pagina 3. Sul Sole 24 Ore di emissioni, le imprese che scrivono all'Unione Europea, riforma profonda del sistema ETS e di Volkswagen. E poi, naturalmente, oggi si parla anche di Seveso. Ma ne parleremo tra pochissimo, adesso piccolo blocco pubblicitario e torniamo tra poco.